L'interazione tra scienze ambientali e scienze sociali può essere un buon metodo per raccontare il clima che cambia e le conseguenze che ciò ha sul ciclo dell'acqua? In questa puntata finale, una puntata dedicata all'infiltrazione, il gruppo di lavoro ha riflettuto su come varie culture abbiano vari modi per parlare del mare e di come queste diverse terminologie si riflettano sui diversi atteggiamenti nei suoi confronti.
Io sono qua in Puglia, ogni tanto ho questa fortuna di vedere il mare e ogni tanto mi chiedo effettivamente qual è il nostro rapporto con il mare, no? Ma non soltanto per chi ci vive, ma proprio anche in generale. Ed è una domanda che mi faccio da un po' di tempo, perché ho vissuto anche in una piccola isoletta in Spagna, dove ogni tanto sentivo pronunciare il mare sia nel genere maschile che nel femminile. Allora io, incuriosita, siccome insomma il castigliano è molto vario, non c'è soltanto un tipo di castigliano, chiedevo spesso a queste persone: ma perché a volte chiamate il mare el mar, cioè maschile, e a volte invece lo chiamate la mar, cioè al femminile? E un ragazzo mi ha spiegato che quando tu parli di el mar, quindi chiami al maschile, questo ha un'accezione neutra, nel senso tu ti stai riferendo alla distesa d'acqua, nient'altro. Mentre invece quando tu parli di la mar, si parla più di mare nel senso un mondo a sé, cioè tutto quello che c'è al di sotto del pelo dell'acqua. E quindi appunto mi sono chiesta se in una lingua come lo spagnolo esiste questa differenza. Non è che forse tutto quello che c'è al di sotto del pelo dell'acqua, cioè quello che non riusciamo a vedere, non so, ci incute timore, ne abbiamo rispetto e quindi allo stesso tempo ce ne discostiamo, non ci interessa, cioè non vogliamo sapere fino in fondo che cosa succede. Voi che cosa ne pensate?
Allora, secondo me hai centrato un punto, nel senso che secondo me abbiamo sempre pensato al mare più come un mezzo che come un soggetto, cioè era un passaggio, no? Andare attraverso qualcosa. Quindi, secondo me, per moltissimo tempo il mare è stato visto più come lo spazio tra la meta e il punto di partenza, cioè non è mai stato visto come un vero e proprio oggetto e soggetto. Quindi, secondo me, noi abbiamo imparato inizialmente a declinarlo sempre al neutro. E secondo me soltanto nell'ultimo periodo stiamo scoprendo pure il mare in senso femminile, se vogliamo ripartire dal tuo pensiero. E secondo me è un grande errore. In realtà sarà molto molto utile piantare alberi, però forse ripartendo proprio dalle acque del mare ci potrà veramente essere la grandissima transizione ecologica che dobbiamo mettere in atto per sconfiggere questa crisi climatica. Quindi forse iniziare a declinarlo il femminile può essere la soluzione contro questo gran pasticcio climatico che ci troviamo di fronte.
Tendiamo comunque ad avere anche magari timore di ciò che c'è sotto il mare, perché chiaramente non lo conosciamo, e quindi spesso e volentieri quando non conosciamo qualcosa abbiamo paura di questa cosa. Il problema è che molti, diciamo, problemi legati all'ambiente stanno lì proprio in superficie, tutti li vedono, basta comunque pensare alla plastica in mare, o agli animali che portano, diciamo, i segni di questo inquinamento da plastica intorno a loro, per esempio le tartarughe marine, ma come tanti altri che rimangono incastrati questi rifiuti, ma anche dentro di loro. È più semplice distaccarsi, perché in realtà comunque è ben evidente il problema.
Quando ad esempio pensi a una cosa così grande e misteriosa che effettivamente è talmente inintellegibile che spesso proprio è difficile riuscire in qualche modo a relazionarci, ma secondo me forse dipende anche solo per il fatto che a volte le cose sono lì, ma noi non ci siamo, non le viviamo, siamo presi dalla nostra quotidianità, dai nostri impegni, da tutte le nostre attività, e quindi anche sentirci vicini a una cosa che alla fine magari è appunto fuori casa nostra, come dice Valeria, l'est in Puglia alla fine ci è molto vicina, in realtà spesso è qualcosa che non conosciamo per niente. Da un lato è molto bello e dall'altro però è abbastanza tragico, perché non riusciamo poi a capire quello che sta accadendo.
Oh, Oro Blu, un podcast per chi ha sete di conoscenza, creato dalla Masterclass Global Ice, giovani guardiani del clima intorno a noi 2021. Puntata 4. Infiltrazione.
Le infiltrazioni di sostanze organiche e inorganiche sono la nostra macchina nel tempo. Grazie ai sedimenti microscopici all'interno delle rocce, possiamo scoprire quando e quali fluidi le hanno attraversate. E hanno un nome: inclusioni fluide. L'analisi delle inclusioni fluide nelle rocce è piuttosto comune nel campo dell'esplorazione di giacimenti minerari o di fonti energetiche. Ma non solo. Anche gli scienziati si affidano alle impronte lasciate nelle microcavità per scoprire in quali ecosistemi si trovavano queste rocce migliaia, milioni di anni fa. Grazie a queste ricerche si è scoperto, per esempio, che nella Death Valley californiana continuano a sopravvivere dei microorganismi risalenti a 150.000 anni fa, quando quel deserto era un bacino d'acqua. Lo stesso sistema viene utilizzato dagli esobiologi della NASA per capire se sia possibile che la vita si sviluppi su altri pianeti.
Ritornando invece sulla Terra, sappiate che la plastica rappresenta tra il 70 e il 90% dei rifiuti marini trovati in mare e in spiaggia. In pratica, ciò che gettiamo ritorna indietro sotto nuove forme. Una di queste forme è quella delle garbage patch, ovvero un accumulo di spazzatura galleggiante che caratterizza il paesaggio dell'era geologica chiamata Antropocene, un'era fortemente influenzata dalla presenza umana. Considerate le isole di plastica, l'antropocene potrebbe essere soprannominato plasticocene, sottolineando ulteriormente quanto la plastica sia regina della modernità. Ma come nascono queste isole? Beh, derivano dal mescolamento marino delle correnti e del nostro usa e getta. Così le descrive Mauro Van Aken, antropologo e docente presso l'Università Milano Bicocca e autore del libro Campati per aria, libro in cui la plastica è vista come un sistema culturale che ha modificato la nostra relazione con l'ambiente. L'isola di plastica più grande al mondo è la Great Pacific Garbage Patch, chiamata anche Pacific Trash Vortex, situata nell'Oceano Pacifico. Per rendere idea, e mi dispiace dirlo con una buona dose di ottimismo, le sue dimensioni equivalgono alle dimensioni della penisola iberica. Invece, nella peggiore delle previsioni, le sue dimensioni sarebbero maggiori di quelle degli Stati Uniti. È molto difficile stabilire le dimensioni vere e proprie di queste isole, perché non sono isole nella nostra concezione, ma enormi agglomerati di plastica diffusi su superfici sterminate. Si pensa sempre alle isole tropicali come la perfetta destinazione per le vacanze. Difficile immaginarle come la più grande discarica a cielo aperto del mondo.
Esiste un nuovo modo di pensare alle correnti oceaniche circolari, così essenziali per il nostro ecosistema e allo stesso tempo trappole invalicabili per la plastica presente in mare. È una relazione che riguarda i costumi da bagno. Da tempo ormai, anche in Italia, è in uso la pratica del fishing for litter, traducibile con pescare i rifiuti. È un progetto che ha permesso in circa 2 anni a 26 pescherecci di raccogliere oltre 25 tonnellate di rifiuti in mare solo lungo il litorale laziale da Anzio a Civitavecchia. Da questa prima iniziativa di pulizia del Mediterraneo ne è seguita un'altra. Si chiama O'Gair, che riprende appunto il nome in inglese di correnti oceaniche circolari, ed è la prima azienda italiana che con la plastica recuperata dai pescatori realizza costumi da bagno, giacche, pantaloncini corti e ovviamente borracce.
Gli oceani ricoprono il 71% del pianeta, pari a 360 milioni di chilometri quadrati, equivalenti ad una sfera di 600 chilometri di diametro. Essi contengono il 97% dell'acqua presente sulla Terra e sono responsabili di circa la metà della produzione primaria, vale a dire della produzione di sostanza organica e di ossigeno che respiriamo. Ovviamente non è l'acqua marina a far ciò, bensì i suoi organismi vegetali più piccoli, come il fitoplancton. La profondità media di tutti gli oceani si aggira intorno ai 3.700 metri, mentre la profondità massima è quella della Fossa delle Marianne, con oltre 11.000 metri. Quanto basta, si dice, per far scomparire la più alta delle montagne terrestri. Ma c'è un altro aspetto da considerare e sul quale in genere si riflette poco, e cioè che l'oceano, per la sua immensità, ha bisogno di tempo. La sua vita può essere turbinosa, a volte rapida e devastante, come nel caso degli tsunami. Fortunatamente si tratta di episodi eccezionali, ai quali si contrappongono i ritmi del mare e lo scorrere delle correnti che trasportano masse d'acqua da un punto all'altro degli oceani. Ciò avviene nell'arco di mesi o anni, al ripetersi delle maree, un orologio naturale nato con i primi mari e che collega il mondo delle acque alla Luna e perciò all'universo. I tempi del mare sono lunghi e lenti, e forse anche per questo che fa fatica a reagire alle minacce dell'uomo che lo alterano con interventi veloci. Inquinamento da emissioni di gas climalteranti e riscaldamento del globo lo modificano sempre più profondamente. Queste alterazioni sono sempre più tangibili, dato che frammenti di plastica sono stati ritrovati persino nei punti più profondi degli oceani. Il mare è diventato il tappeto sotto il quale nascondere lo sporco. I suoi pesci scompaiono e le sue meravigliose barriere coralline subiscono alterazioni spesso irreversibili. Tutto questo di nuovo perché i tempi dell'uomo sono ormai sempre più estranei ai tempi della natura. A tal proposito sono eloquenti i dati sulla distribuzione della popolazione umana sul pianeta riportati nel rapporto speciale IPCC del 2019 sull'oceano e la criosfera in un clima che cambia. Per quanto riguarda le coste, nel 2010 il 28% della popolazione mondiale, e quindi 1,9 miliardi di persone, viveva in aree a meno di 100 km dalla costa e a meno di 100 metri sul livello del mare, comprese 17 grandi città che ospitano ciascuna più di 5 milioni di persone. I piccoli stati insulari in via di sviluppo ospitano insieme circa 65 milioni di persone. Cambiamenti pervasivi dell'oceano e della criosfera sono già in atto. Se il trend rimane invariato, si prevede che il declino della salute degli oceani e dei servizi per i quali ad essi siamo debitori costerà all'economia globale ben 428 miliardi di dollari all'anno entro il 2050 e 1979 miliardi di dollari all'anno entro il 2100.
Non soltanto i paesi più poveri sono colpiti maggiormente da queste catastrofi, ma il turismo in questi paesi aggrava ulteriormente la situazione. Fortunatamente esistono professionisti del turismo sostenibile che cercano di ovviare al problema. Oggi abbiamo qui con noi Teresa Govino, ingegnere ambientale, consulente per il turismo sostenibile e imprenditrice sociale. Ci scusiamo per l'audio di questa intervista, ma siamo allo stesso tempo convinti che i messaggi in essa contenuti siano di vostro interesse. Benvenuta Teresa.
Ciao, grazie mille, è un piacere essere con voi.
Entriamo per ora nel cuore del podcast con la domanda delle domande che ti devo assolutamente fare. Si parla principalmente di infiltrazioni. Ti vorrei chiedere quanto sia importante il passaggio dell'infiltrazione all'interno del ciclo dell'acqua e quindi quanto ne patiremmo noi e il pianeta se questo passaggio fosse compromesso dal cambiamento climatico.
È un passaggio molto importante e parte essenziale dell'intero ciclo dell'acqua. Perché questo? Perché noi dobbiamo sempre considerare il ciclo dell'acqua in maniera un po' olistica, no? Quindi a partire da quella che è la base, ovvero la falda acquifera, a quello che è poi il terreno, all'evapotranspirazione, alla formazione appunto di nuvole o in generale alla formazione all'interno di quello che è il comparto atmosferico e poi il ritorno sulla Terra attraverso ovviamente le piogge e in generale attraverso appunto lo scambio tra l'atmosfera e il suolo. Quindi chiaramente questo ciclo funziona solo se tutte le parti, se tutti i diversi ingranaggi, no, di questa ruota effettivamente funzionano, fanno il loro lavoro e appunto continuano a dare lo stesso apporto di cui l'intero circolo ha necessità. Quindi è ovvio che nel momento in cui noi abbiamo una falda acquifera ridotta in termini appunto di volume e quindi proprio quantitativo idrico oppure in termini di inquinamento, è chiaro che ne va a risentire il ciclo delle piogge, ad esempio, l'evapotraspirazione e tutta una serie di altri appunto fenomeni che poi sono strettamente connessi ad esempio alla fertilità, alla produttività dei terreni e dunque a quello che è l'impatto sulle comunità locali, la produzione di cibo. Quindi in realtà La tematica acqua è poi strettamente correlata anche alla vita umana, di conseguenza non è un problema la falda acquifera o un problema in termini atmosferici, non è solo un problema di questo tipo, ma è un problema poi che si ripercuote su tantissimi altri comparti.
Intanto ti ringrazio per la tua disponibilità, questa è un po' la chiusa del ciclo, sia dell'acqua sia di quello del podcast. Mi sarebbe quindi piaciuto concludere con qualche tuo consiglio. Noi infatti abbiamo conosciuto Teresa Govino grazie alla Masterclass, e questo è un podcast della Masterclass. Teresa, la Masterclass ci ha insegnato a comunicare in maniera più empatica. Ti vorrei chiedere qualche suggerimento, visto che l'importanza della comunicazione nell'ambito scientifico e nell'ambito della narrazione del cambiamento climatico è un po' il cuore di questo podcast. Quindi qualche suggerimento conclusivo?
Allora, sicuramente non tutti riusciamo a comunicare e soprattutto riusciamo a parlare con le stesse persone, però l'importante è individuare un target, individuare delle persone alle quali riusciamo effettivamente a comunicare qualcosa di bello e appunto provare a divulgare senza mai stancarsi, cioè provare a raccontare tutta una serie di informazioni che magari alle altre persone sono sconosciute. Quindi sicuramente questo è un punto molto importante. Così come un punto importante è proprio informarsi, cioè fare in modo di andare oltre da quella che può essere una notizia o appunto un titolo di una testata giornalistica e provare a capire che cosa appunto c'è dietro, come abbiamo fatto alla Masterclass raccontando appunto delle alluvioni in Germania. Ecco, andare oltre al cosiddetto maltempo, tra virgolette, di cui tante testate giornalistiche hanno parlato, e capire esattamente quali fossero le cause e le correlazioni anche con le attività antropiche. Quindi questo è sicuramente un punto importante. Un altro punto è agire proprio nella quotidianità, e possiamo andare dal semplice utilizzare l'acqua del rubinetto, che in realtà è un'acqua assolutamente sicura, potabile e controllata, fare tutta una serie di scelte che ci permettano appunto di ridurre quella che è la nostra impronta idrica, così come una doccia molto più rapida, chiudere il rubinetto, che sembreranno dei consigli banali o appunto ormai superati, però in realtà il nostro consumo idrico è legato prevalentemente a questi gesti quotidiani e che quindi è importante appunto modificare.
Grazie mille a Teresa Govino, e ti lascio salutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
Grazie mille, è stato un piacere essere con voi, spero di essere stata di ispirazione, e quando volete ci risentiamo nel Green Corner. Se avete qualche domanda mi potete raggiungere ovunque.
Perfetto, grazie mille. Non contenti dell'intervento di questa grande professionista, abbiamo deciso di intervistare l'esperto che ci ha coadiuvato nella realizzazione del podcast. Siamo felici di ascoltare la voce del professor Angelo Moietta, biologo marino e giornalista.
Cosa significa trasferire in un podcast un tema importante e complesso come quello del ciclo dell'acqua? Quali difficoltà si possono incontrare e quali opportunità può rappresentare questo strumento comunicativo?
Diciamo che è stata un'esperienza interessante anche per me. Quello che mi avevate chiesto era fondamentalmente una serie di input sui quali poi realizzare veramente il podcast, alla quale collaborano molte persone. Non è stato semplice perché, pur avendo una buona conoscenza di quello che è il ciclo dell'acqua in tutti i suoi aspetti, dividerlo in 4 puntate e riuscire a collegarle tutte, inserendo contemporaneamente dei suggerimenti per agevolare il lavoro di chi poi effettivamente costruirà questo podcast, non è stato facile. Ecco, comunque è stata un'esperienza decisamente interessante e molto stimolante.
No, è stato il suo contributo utilissimo sicuramente. Tra l'altro è la prima volta che collabora per la realizzazione di un podcast.
Sì, in questo senso sì. Ero stato coinvolto in altri casi, ma toccate fuga come esperto, per dire la mia, ecco, ma finiva lì, ecco. Il mondo della comunicazione ormai viaggia soprattutto sulla rete e con modalità che un tempo non esistevano, quindi i podcast sono strumenti che uno può utilizzare più volte, ecco.
Durante il podcast abbiamo avuto modo di approfondire le dinamiche che caratterizzano il ciclo dell'acqua e ne abbiamo compreso le criticità. Quali rischi comportano il cambiamento climatico e l'attività dell'uomo sui fragili equilibri di questo ciclo? Esistono delle strategie che possono ridurli?
Il problema del ciclo dell'acqua e delle sue criticità lo stiamo sperimentando adesso in Italia, nel nostro paese, sul quale da parecchio tempo non piove. I fiumi stanno diminuendo la loro portata, i laghi si abbassano, le scorte idriche che ci sono diminuiscono, la neve che pure è caduta quest'inverno sta rapidamente fondendosi e rischiamo di avere un'estate estremamente siccitosa. Forse ci sarà a breve un ritorno delle piogge, un'altra testimonianza che il clima sta cambiando. Le stagioni che una volta erano quelle piovose, quelle secche, stanno cambiando la loro dislocazione nel corso dell'anno. L'inverno è sempre più secco, in primavera o estate abbiamo piogge violentissime che provocano più disastri che a portare benefici. E questo dipende anche da come abbiamo gestito il territorio, che ha sempre più difficoltà a far fronte a queste bombe d'acqua, come vengono chiamate. I fiumi, canali, navigli, corsi d'acqua più o meno grandi sono stati regimentati, a volte ricoperti, il loro alveo è stato ristretto, per cui questo comporta tutta una serie di conseguenze che non devono assolutamente sorprendere perché si conoscono da tempo. Quale può essere l'impatto di una pioggia violenta su un territorio che non è in grado di assorbire e smaltire le acque in un tempo sufficientemente rapido, in alcuni casi fin troppo rapido.
Che cosa si potrebbe fare per invertire questa rotta?
Ci vorrebbe un impegno notevole e saper guardare al futuro. Purtroppo le decisioni che vengono prese a volte non sono scelte fatte in maniera oculata, pensando al futuro, ma solo per tamponare problemi contingenti. Si interviene per riparare, mai per costruire in previsione di futuri eventi. Non c'è mai stata in Italia e non si vede neanche tentativi di mettere in atto queste strategie per cercare di prevedere eventuali disastri ambientali, soprattutto quando questi sono chiaramente prevedibili. Un corso d'acqua deve essere in qualche modo gestito, non è che se si nasconde tra due argini di cemento lo si copre, il problema non esiste più, anzi viene peggiorato. L'urbanizzazione spesso è fatta in maniera molto approssimativa. Si costruisce senza tener conto di dove si sta costruendo, nella presenza di case proprio sopra, accanto a pochi metri da un corso d'acqua che è noto, che può esondare, trasportare masse d'acqua e di detriti in maniera imponente, non depone a favore delle programmazioni in campo ambientale del nostro paese, ma forse anche di altri.
Grazie. Secondo lei è cambiata la sensibilità alle tematiche ambientali rispetto a quando studiava lei queste tematiche all'epoca, anche in ambiente universitario?
Quello che adesso stiamo vivendo era già stato previsto negli anni Ottanta. Per cui c'è da chiedersi perché queste voci, questi allarmi, questi testi, queste informazioni non abbiano avuto un riscontro limitato da parte della gente. È una domanda a cui non è facile dare una risposta. C'è stato un periodo in cui l'ambiente e la natura erano in primo piano, come dimostrava il fatto che ci fossero almeno una decina di riviste che parlavano di ambiente. Queste sono praticamente scomparse, ormai ne sono rimaste pochissime che siano dedicate esclusivamente all'ambiente, le altre sono diventate delle specie di rotocalchi che parlano delle scoperte scientifiche o altre cose curiose che riguardano la natura e il nostro mondo, quello che c'è al di fuori della nostra casa, ma a volte anche la nostra casa. Per cui ripeto, è molto difficile capire che cosa sia davvero passato, sia stato registrato, assimilato e fatto proprio dalle persone. Guardandomi in giro sono abbastanza pessimista perché le strade non sono affatto pulite, basta vedere ad esempio tutte le mascherine che vengono abbandonate in giro. Non credo che siano un buon segnale per quanto riguarda l'attenzione nei confronti dell'ambiente. L'Italia ha fatto grandissimi progressi per quanto riguarda la raccolta differenziata, lo smaltimento dei rifiuti, però ci sono ancora dei buchi neri, dei passaggi che sono ancora fermi a qualche decina di anni fa. Purtroppo finché ci sarà un problema legato al denaro, vedere tutto come purtroppo sta succedendo quasi nell'ottica del denaro, del guadagno, che per sua natura non soddisfa mai molte tecnologie, molte buone pratiche che bisognerebbe seguire, non vengono in realtà perseguite. Una vera coscienza ecologica nel nostro paese esiste, ma sotto forma di patchwork. Ci sono delle zone virtuose dove l'ambiente viene gestito in maniera attenta e altri dove l'ambiente è l'ultima ruota del carro.
La ringraziamo per il suo interesse e il suo impegno nella realizzazione di questo podcast. Con la speranza di far arrivare un messaggio forte a quante più persone possibili, la salutiamo e ci auguriamo di lavorare presto insieme per altri importanti progetti.
Avete ascoltato Oro Blu, un podcast per chi ha sete di conoscenza. Testi di Federica Benedetti, Elena Bonvecchio, Sabrina Moles, Carola Speranza, Valeria Guardo e Mauro Viviani. Supervisione tecnica di Stefano Moretto e Angelo Moietta. Supervisione progetto e produzione di Pierpaolo Bonante.